Vivo Salute di Nicoletta Carbone.
E io sono sempre emozionata e felice di parlare con voi, di darvi il benvenuto, di affrontare con voi il tema del giorno. Oggi lo sono in modo particolare, mi verrebbe da dire mi batte il cuore forte, meno male che batte. Perché? Perché ci svegliamo con il professor Silvio Garattini, non devo neanche presentarlo. Professore, buongiorno.
Buongiorno, ma che bello. A tutti.
Grazie. Professore, io ho letto che proprio domenica scorsa dal palco del TEDx di Taranto lei ha lanciato una proposta, che ha detto ma io devo averlo qua tutti i giorni il professor Garattini, ha lanciato una proposta che è quella dell'insegnamento della salute nella scuola, un'ora alla settimana in ogni classe, per un po' cambiare il passo, perché certo. Ecco, la prevenzione farebbe davvero la differenza, ma io dico sempre che è così semplice ma sembra rivoluzionaria, professore.
Perché bisogna cambiare purtroppo il paradigma della medicina. La medicina si è occupata, anche giustamente, ma si è occupata soltanto delle cure. Le cure hanno creato un grande mercato, che è il mercato della medicina, e il mercato vuole sempre aumentare. Noi invece abbiamo bisogno che tutte le malattie che sono evitabili abbiano un loro riscontro, quindi come ha detto lei ci vuole un cambiamento culturale per rimettere la prevenzione al primo posto nel campo della medicina. La medicina deve avere come prima obiettivo quello di non avere malattie, perché se non abbiamo malattie non andiamo dal medico, non abbiamo bisogno di farmaci e non graviamo sul Servizio Sanitario Nazionale. Bisogna pensare che noi abbiamo in Italia 4,5 milioni di diabetici di tipo 2, e i diabetici di tipo 2 hanno grandi complicazioni perché hanno malattie visive, malattie cardiovascolari, malattie renali, e incidono terribilmente sul Servizio Sanitario Nazionale. Ma il diabete di tipo 2 è una malattia evitabile, quindi noi abbiamo bisogno di fare in modo che le scuole abbiano un minimo di insegnamento sulla salute fatto da persone che siano però competenti e preparate per questo scopo. Un'ora alla settimana cambierebbe completamente l'atteggiamento degli italiani. È vero che ci vuole del tempo, ma se non cominciamo,
certo, non arriviamo mai. E probabilmente ci sarebbe un po' un effetto gregge, mi passi il termine. I bambini, certo, informati sulla prevenzione porterebbero la prevenzione a casa e probabilmente convincerebbero i genitori, perché noi deleghiamo molto alla pastiglietta, no? Fin quando non stiamo male pensiamo,
ma soprattutto pensiamo a quanto i ragazzi potrebbero fare per convincere, per esempio, genitori e nonni a non fumare nel caso che fumino, a non bere alcol nel caso che lo bevano, a dimagrire, a camminare, a fare tutte quelle che sono le buone abitudini di vita che noi dovremmo insegnare il più presto possibile a tutte le classi delle scuole italiane.
Sì, anche perché i bambini sono molto recettivi, si entusiasmano e diventerebbero, certo, veramente, ci aiuterebbero un po' a cambiare il mondo. Lei ha parlato del diabete di tipo 2, ricordo il titolo di un suo libro bellissimo, Diabete di tipo 2, malattia evitabile. E siamo proprio nella settimana, no, del diabete.
Sì.
Ecco, concentrandoci sul diabete di tipo 2, lei nel suo libro fa una disamina dei fattori di rischio che facilitano l'insorgere del diabete.
Certamente.
E quindi anche le buone abitudini, direi, no? Anche i criteri, certo, per la prevenzione. Le vogliamo ripassare un po'?
Certo, basterebbe ricordarne tre. Basterebbe ricordare il fatto di avere un'alimentazione varia ma moderata, cioè mangiare poco, non avere un eccesso di zuccheri, camminare, muoversi, fare attività motoria e mantenere il peso corporeo ideale. Questi tre fattori sono fondamentali per diminuire fortemente il rischio di avere un diabete di tipo 2, che è il diabete dell'adulto. Quindi lo sappiamo che cosa fare, lo dobbiamo fare,
ecco.
E dobbiamo creare le condizioni perché non ci siano alibi, non ci siano delle giustificazioni per non farlo. È un dovere anche questo, perché prima di tutto è una forma di sano egoismo, perché non abbiamo malattie e le malattie ci fanno soffrire. Non solo, ma è una forma anche di solidarietà, perché
certo,
le famiglie soffrono se qualcuno è ammalato. E poi c'è il problema che liberiamo il Servizio Sanitario Nazionale da attività che sarebbero inutili. E questo, diciamo, è un altro aspetto importante. Ci lamentiamo delle liste d'attesa, ma in gran parte siamo noi che le creiamo, e quindi dobbiamo essere coscienti di questo aspetto. Basta ricordare che il 40% dei tumori è evitabile, e muoiono ogni anno 180.000 persone di tumore in Italia. Quindi pensiamo a cosa cambierebbe se educassimo alla prevenzione. Cambierebbe veramente moltissimo. E poi, come ha detto lei, quella che chiamiamo in gergo la prevenzione secondaria, cioè la prevenzione in persone che hanno già delle malattie, lì ci sono tante cose che si possono fare e che, indipendentemente dall'assunzione di farmaci, migliorano le malattie.
Ad esempio?
Il fatto di una durata di sonno adeguata, perché il sonno è un fattore molto importante, perché non soltanto determina il riposo, almeno 7 ore al giorno, ma il sonno ha un effetto molto importante sul cervello, perché il cervello è l'organo che lavora di più e quindi che ha il metabolismo più importante, e che quindi, avendo un metabolismo importante, ha delle scorie importanti. Durante il sonno le scorie vengono allontanate con una velocità doppia rispetto a quando si è svegli. Quindi noi purifichiamo il cervello da scorie che sarebbero nocive se le accumuliamo nel tempo. È per questo che è importante dormire almeno 7 ore ogni notte. E poi c'è tutto il problema dei rapporti con la società. Avere rapporti sociali è un fattore importantissimo, perché teniamo sveglio il cervello. Parlare con gli altri, discutere, andare al cinema, al teatro, visitare mostre, leggere, cioè sono tutte attività che permettono di aumentare quella che chiamiamo la riserva cognitiva del cervello, e quanta più ne abbiamo, tanto più abbiamo probabilità di non avere o di dilazionare il momento della demenza senile. E questo, diciamo, è un altro aspetto molto importante che è poco conosciuto, per quello che abbiamo bisogno di questa ora sulla salute nella scuola.
Allora, intanto chiediamo anche ai nostri ascoltatori, no, questa proposta, cosa ne pensano di questa proposta. Io la sposo, professor Garattini, lei è la proposta. E intanto le chiedo, siamo all'ora della colazione, lei ha sottolineato che bisogna mangiare, ma bisogna mangiare bene e anche poco. Lei come inizia la giornata? Preparando?
Ma io sono molto, ho 96 anni, quindi non ho i problemi dei più giovani. Io ho sempre mangiato e mangio molto poco. Io oggi ho preso una spremuta d'arancia e questa sera avrò un pasto più o meno normale, insomma, quindi non, questo è il mio cibo giornaliero, insomma.
Poco, direi,
Sì, ma ripeto, io ho 96 anni, chi fa un mestiere, chi lavora, chi fa, evidentemente deve mangiare, però bisogna sempre aver presente quello che dicevano i nostri nonni: mangiare e alzarsi da tavola con un po' di fame.
Sì, questo è vero.
Questo è molto importante.
Ecco, la sapevano già lunga, professor Garattini. Io l'aspetto qui. Grazie per essere stato con noi. Le auguro una buona giornata. Alla prossima. Grazie, un abbraccio. C'è Pietro Lacorte in regia alla parte tecnica, Laura Manossi in assistenza in redazione. Ci sentiamo dopo il GR delle 12. Una buonissima giornata dalla vostra Nico.